24 Mattino.
Mercoledì 25 settembre alle 8:19 minuti e 13 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, mentre saluto gli ascoltatori che stanno seguendo la crisi del Libano, consiglio loro di comprare oggi il Wall Street Journal, perché pubblica due cose. Uno, un editoriale di un certo interesse in cui, insomma, sembra promuovere più il programma economico di Trump e su quello dell'Harris. Io lo dico fin da quell'articolo che apparve in agosto sul Financial Times. Quello dell'Harris è debole in economia, anche il Wall Street Journal è un giornale serio, mette in evidenza anche alcuni punti di debolezza di quello di Trump, notevoli, però dice che quello dell'Harris è più debole, ma soprattutto pubblica una documentatissima inchiesta in cui dice: attenti a osservare la crisi del Libano così in modo casuale, quotidiano, quanti sono i morti, quanti sono i missili, hanno fatto la cosa sui beeper, perché da quello che noi risulta il Hezbollah in Libano è armato dall'Iran in una maniera molto molto maggiore, soprattutto hanno i missili Almaz che sono in grado di distruggere i carri armati, molto maggiore di quello che si immagina, per cui il Libano per Israele sarebbe un pantano assai peggiore di quello di Gaza. Siccome il Wall Street Journal è un giornale che simpatizza per Israele, non è un giornale radicale di quelli che trovano, che fanno le pulci a Netanyahu tutti i giorni, questo articolo è molto molto importante, insomma è un articolo da leggere con attenzione anche perché è molto documentato.
Sì, c'era anche, c'era anche una bella analisi della BBC che diceva esattamente la stessa cosa, cioè mi pare che i media internazionali su questo convergano tendenzialmente.
Sì, e anche rimproverano ai lettori distratti una certa sciatteria per cui si fanno appunto si fanno coinvolgere da cose che non hanno, che non sono il centro del problema. Israele questa volta, a differenza, come dicevi tu stamattina citando Tramballi sul Sole 24 Ore, è molto diversa una invasione del Libano, sarebbe molto diversa un'invasione del Libano adesso di quella di 20 anni fa. Che altro c'è da dire? Che Giorgio Meloni ha riparato quel torto che le rimproveravamo ieri incontrando Zelensky e abbracciandolo, che nel famoso discorso serale di Elon Musk le ha fatto un complimento che fanno spesso anche a te, di dire che sei più bello dentro che fuori. Ma io non lo trovo un grande complimento.
Non è un grande complimento.
Sì, no. Quando ti dicono: guarda, cioè, tu sei più bello dentro che fuori, c'hai un'anima veramente fuori, come dire, fuori.
O forse voleva dire l'esatto contrario. Spesso mi dicono giochi meglio a tennis di come fai il giornalista, che diciamo è dato che sono una pippa.
Vabbè. Comunque io non vorrei mai ricevere un complimento da Elon Musk. Ci sono stati poi importanti discorsi alle Nazioni Unite, ma ne parleremo domani. In Italia tutti esultano, i giornali di sinistra, soprattutto Repubblica, in prima pagina, valanga di firme per un nuovo referendum, l'ennesimo referendum che si mobilita la società civile, verranno fatti tutti insieme in aprile, ammesso che le corti, i passaggi li stabilizzino. L'entusiasmo, non ti sto a dire, dei cantanti, attori, Zero Calcare, disegnatori, Valerio Mastandrea, Valeria Solarino, Casia Smuniak, cioè sono alle stelle. Però qua esiste Conte e non l'ha firmato. Ed esiste un problema su tutta questa valanga di referendum che sollevò a suo tempo Calenda, fin dall'inizio, che è che per fare questi referendum, per approvarli, al di là se si vota sì o no, bisogna portare la metà più uno degli aventi diritto a voto, compresi quelli stranieri, cioè rispetto ai voti che hanno i partiti che li stanno promuovendo, 13-14 milioni di persone, di esseri umani in più di quelli che già votano, e segnalo, e questo è un problema un po' trascurato, però contenti loro, insomma, se ti ripeto, Valerio Solarino, Iulio Velasco, Giacca, sono tutti contenti, sono contenti. Va avanti l'inchiesta dossieraggio, sì. Qui il giornale da comprare è il Corriere della Sera, c'è un articolo di Giovanni Bianconi, Ilaria Sacchettoni, in cui dicono che sono 230.000 gli atti scaricati, se sono arrivati a 230.000 adesso vuol dire che saranno 2 milioni e mezzo, sì. Capisci? Altri accessi verificati su Crosetto, qui bisogna, io lo ribadisco ogni giorno, male feci a dubitare di Cantone, perché andando avanti, Raffaele Cantone, procuratore capo di Perugia, andando avanti in questa inchiesta sta scoperchiando un iper verminaio, sì. E tra le righe gli autori Bianconi e Sacchettoni, gli autori dell'articolo sul Corriere della Sera, parlano anche di nomi nuovi, quindi a parte Crosetto, che è quello che ha scoperchiato la pentola, guardandolo. Che altro c'è sui giornali? Adesso dobbiamo parlare di casi culturali, per cui sì. Quelli che si annoiano i casi culturali possono spegnere oppure
no,
passare.
Per carità, anzi.
Ma io devo essere sì. onesto con loro. Vai. Allora, uno è la famosa questione del corpo mistico di San Giuliano, ti ricordi?
Ancora?
Abbiamo scoperto
sì.
Sì, perché Marco Berpoliti l'altro giorno su Repubblica, parlando del corpo mistico di San Giuliano, disse sì. che scrisse un articolo rifacendosi, tirando in ballo anche un libro famoso di Ernest Kantorowicz del 1957 pubblica, che si chiama Corpo, I due corpi del re,
sì.
Insomma, che a norma dell'articolo 338 stanno indagando sul fatto che Maria Rosaria Boccia avrebbe turbato l'attività del corpo politico del ministro in carica, del ministro okay, San Giuliano,
sì, certo.
Quindi scrive Franco Bassanini, uno dei più grandi costituzionalisti italiani, dicendo: ma non dite stupidaggini, questo è il codice Rocco che definisce corpo dello Stato ogni organo istituzionale, come governo, Parlamento, e quindi la categoria del corpo del re non c'entra niente, è una totale cavolata.
Vabbè, ce l'ha con Belpoliti, no?
Sì, ce l'ha anche con noi che stiamo sì. dando spazio a Belpoliti. Però insomma sì, sì. se è vero quello che dice Bassanini, allora che c'entra nell'articolo tirare in ballo con l'articolo 338, ripeto fra virgolette, che avrebbe turbato l'attività del corpo politico del ministro in carica? Qua si parla del corpo, cioè nel senso che lei che gli ha fatto in che senso ha turbato il corpo politico? Lei gli ha fatto un gli ha graffiato la testa, qua si parla del corpo mistico o
del corpo fisico, quella roba è il corpo fisico, certo,
o del corpo fisico, insomma questa è una questione su cui i giudici dovranno fare chiarezza.
Sì,
se
sì, sì.
Maria Rosaria Boccia ha turbato o sì. violato il corpo mistico di San Giuliano o il corpo fisico di San Giuliano,
o il corpo politico,
se ha violato il corpo fisico saranno fatti loro,
sì,
o lui
cioè.
La denuncia per aver avuto un graffio. Altra questione, l'indagine su gli Elkann, su Agnelli, una delle più brave giornaliste che sta seguendo il caso, che è Valeria Di Corrado sul Messaggero, ha captato, ha fatto l'articolo generale sul fatto che si indaga su quadri, lingotti, gioielli, spartiti come finti regali, bla bla bla, quello ce l'hanno tutti. Ma ha colto un aspetto particolare che riguarda la casa editrice Adelphi. In che senso? Nel senso che la casa editrice Adelphi pubblicò nel 2014 un libro di Marella Caracciolo, della moglie dell'avvocato Agnelli, che secondo l'ipotesi, in realtà era scritto da Marella Caracciolo assieme alla nipote, Marella Chia, e si chiamava Ho coltivato il mio giardino, si parlava di giardino, tutto un libro molto poetico e molto così. Ma secondo loro, gli accusatori, quel libro risultava essere nato non da una spontanea iniziativa della Caracciolo, ma da un'idea di John Elkann, che ha fatto scrivere in quel libro a lei che aveva una residenza in Svizzera, perché è noto, no? La sì. cosa si basa sul fatto che lei non era residente in Svizzera ma in Italia, e per cui anche gli uffici della Delphi saranno messi a soqquadro, o sono stati già messi a soqquadro, per vedere il manoscritto originale, come lei ha scritto che stava spesso in Svizzera, voleva stare in Svizzera, oppure se c'è addirittura una manomissione di John Elkann, di qualcuno della famiglia, per farle scrivere che lei stava in Svizzera. Quindi grande guaio alla Delphi. Tu mi dirai sei deficiente, perché non mi parli di Vermiglio, il film che abbiamo mandato agli Oscar, e che, non ti dico, i giornali, soprattutto quelli di destra, soprattutto Libero, si scatenano dicendo la peggiore scelta. Vermiglio è un film in dialetto trentino.
Sì, abbiamo sentito poco fa c'è un pezzo della nostra Marta Cagnola che è andato in onda nel GR24 e lo racconta, no? È un po', diciamo, una sorta, da quel che ho capito, una sorta di Albero degli Zoccoli, non l'ho visto, un po' stile Albero degli Zoccoli sostanzialmente.
Ah, non l'hai visto? Tu sei il solito ignorante, certo, che quando si tratta di vedere un film in dialetto, pigro. Allora, io vorrei dire che l'ironia non è solo dei giornali di destra che dicono le solite storie del nostro cinema che sceglie delle stupidaggini, ma anche del Fatto Quotidiano, un articolo molto scritto, molto accurato di Federico Pontigia, che dice ce ne siamo usciti, la commissione, con la non esaltante motivazione per la sua capacità di raccontare l'Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali. Speriamo che non la leggano oltreoceano. E poi dice che molto elegantemente lo scartato Sorrentino le ha fatto i complimenti, c'è un ottimo film, l'elegante endorsement di Sorrentino, però fanno notare che Sorrentino se la gode con le anteprime a mezzanotte affollate di giovani, giovanissimi, 11.000 presenze in 4 giorni. Cioè, al posto di un film che ha un indiscutibile, almeno al suo debutto, successo di pubblico, noi ci presentiamo con un'operina. Secondo me sono critiche immotivate, perché noto che spesso i festival, compreso quello di Venezia che ha premiato pure solo con Leone d'Argento, ormai premiano film sudcoreani, strani, film afghani.
Quindi non si sa mai, vedremo. No? Senti Paolo, vorrei chiudere con te, ma non so se hai visto sul giornale questa intervista al Junior, si fa per dire, altro, a Tommaso Trossati.
Non la volevo citare perché avevo paura di essere politicamente scorretto. Allora, sì, l'articolo l'ho visto, Marco Lombardo, altro giornalista a cui voglio fare i complimenti, hanno dato questo. Che il figlio di Trussardi ha detto ieri, ha raccontato che suo padre fu emarginato perché è etero. Ha raccontato la figura del padre, dice, non era gay e gli altri stilisti lo trattavano come un diverso, insomma fu discriminato. Io non la volevo neanche dire, perché di questi tempi si passano guai a raccontare storie del genere.
Vabbè, però
vedrai
quello farà discutere. Sì.
Denuncia farà discutere.
Tanto noi, no, quello che dico, tanto noi riferiamo solamente quello, lo ribadiamo ancora una volta, quello che c'è scritto sui giornali, no?
Ma la gente non lo capisce, questo i nostri ascoltatori spesso pensano che sono notizie che diamo noi. No, noi stiamo facendo una rassegna stampa, bravo a dirlo, bravo.
I nostri ascoltatori lo capiscono benissimo in larga parte, e alcuni, quelli soprattutto quelli citati, a volte si innervosiscono, però insomma va bene così. Caro Paolo, ti auguro una buona giornata e ci vediamo o ci sentiamo, sì, magari ci vedessimo, vedi, ci sentiamo domani. Ciao,
grazie. Ciao.
24 mattino.
Siamo a quasi un anno dal 7 ottobre, quegli attentati terrificanti di Hamas in terra israeliana, e da un anno sta andando avanti la guerra a Gaza mentre si apre un altro fronte, quello libanese. A un anno di distanza forse è giusto iniziare a chiedersi, a fronte anche appunto di quello che sta succedendo in Libano, quanta scarsa capacità di azione abbia quella che un tempo chiamavamo la comunità internazionale, che forse tale in realtà non è più, in un mondo che si frammenta, si divide, si ripolarizza alla fin fine, perché stiamo parlando di un mondo polarizzato, ma in realtà fino a 40 anni fa era già polarizzato tutto sommato. È di questo che parliamo questa mattina, cercando di trovare delle coordinate tra quelle che ci dà Giuliano Ferrara oggi sul Foglio, che parla di American Nap, ossia di sonnellino americano, dall'American Dream all'American Nap, un'America che non riesce più ad agire, le Nazioni Unite disarmate che non riescono a far rispettare nemmeno quella risoluzione che avrebbe consentito di demilitarizzare il confine con il Libano e forse non arrivare a tutto questo. E poi il resto della comunità internazionale, quel mondo che si sta raccogliendo, se vogliamo, intorno o non intorno o insieme alla Russia di Vladimir Putin. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Ne parliamo questa mattina con Monica Maggioni, è direttrice editoriale dell'offerta informativa della RAI, è stata presidente, conduce in mezz'ora, ma soprattutto è stata una grandissima, in parte lo è ancora, inviata di guerra, per quanto glielo consente la messa in onda della trasmissione. Buongiorno Monica innanzitutto.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
È appena uscito tra l'altro un libro che si chiama Spettri, abbiamo scelto di dimenticarli, prima o poi torneranno perché sono la cattiva coscienza dell'Occidente, dove si rappresentano e si raccontano una serie di personaggi, alcuni di questi ovviamente li hai incontrati a partire dal fondatore di Hamas. Un libro molto bello, lo consiglio, a me è arrivato ieri, sono riuscito a leggerne una metà circa, datemi il tempo tutto sommato. E Mara Morini che insegna Politics of Eastern Europe e Scienza Politica all'Università di Genova, professoressa. Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno a lei ascoltatori, grazie dell'invito.
Il libro invece è La Russia di Putin, di qualche tempo fa, ma se volete una rappresentazione di che cos'è il paese, mi pare ottimo. Allora, Monica, dalla tua visione, che poi in quei luoghi ci sei stata tantissimo, ci sei stata nella seconda intifada, che è stato un momento devastante, come leggi questa fase, come leggi questo momento?
Ma innanzitutto lo leggo come il momento più pericoloso di tutti. Da un anno a questa parte i giorni che stiamo vivendo sono sicuramente più pericolosi in assoluto, perché si sta creando quella condizione per l'allargamento del conflitto, che è quello di cui tutti abbiamo avuto paura dal primo giorno, perché proprio all'ONU ieri il presidente iraniano Pezeshkian dice Hezbollah non può restare solo, vuole dire una cosa molto precisa, vuole dire siamo tutti al suo fianco. Ora, ci sono una serie di debolezze su quel fronte, prima di tutto una debolezza iraniana dovuta a questioni interne, che permette di immaginare di avere un pochino di tempo davanti. Però è chiaro che essere arrivati a questo punto, cioè essere arrivati dopo un anno dal 7 ottobre a non aver condizionato anche la risposta di Israele piuttosto che il negoziato con Hamas, e essere arrivati al momento in cui Netanyahu decide con i militari una risposta così violenta e così umiliante, lasciami dire, Hezbollah, perché la risposta di questi giorni è fortissima dal punto di vista militare. Quella di settimana scorsa con l'esplosione dei cercapersone è stata una grandissima umiliazione che a una forza come Hezbollah non si può fare. Ecco, tutto questo ci mette in un momento il più pericoloso di tutti. Ha ragione Giuliano Ferrara quando dice l'American Nap, perché questo sonnellino di cui poi abbiamo un po' di storia, perché poi chi parla con Biden ti racconta che Biden ha urlato al telefono con Netanyahu decine di volte lungo questo anno, però sono i risultati, no? Che contano. Certo. Alla fine l'America continua a dare armi a Israele, Israele su Gaza sta andando avanti per la sua strada, adesso apre il fronte libanese. Non c'era il fronte libanese, certo che c'era, è dal 2006 che ci si prepara a gestire la questione Hezbollah, e dico gestire tra virgolette, però se lo fai nel momento più delicato di tutti, è chiaro che la scelta del tempo conta moltissimo.
Fa notare un'ascoltatrice che dice: io ho lavorato alle Nazioni Unite per 5 anni, e dice: non sono altro che lo specchio di governi senza ideali e deboli, perché è dai governi stessi che dipendono le varie agenzie delle Nazioni Unite. Non so in che agenzia abbia lavorato, ma un po' era la riflessione, sì, per tornare ai giornali, che faceva Stefano Stefanini questa mattina sulla Stampa, dove diceva esattamente questo. Se volete, quello che abbiamo raccontato fino adesso dell'Europa lo si diceva anche prima: 27 paesi non fanno un'unione quando si tratta di decidere, poi le differenze emergono fortemente. In questo quadro di differenze che emergono, professoressa Morini, è chiara quella della Russia, o è chiara, o meglio, le chiediamo di aiutarci a interpretare come legge questa fase, o come può leggere questa fase la Russia e quel pezzo di mondo che nella Russia ha trovato in parte un riferimento.
Beh sì, diciamo che possiamo ricordare anche la definizione di Barack Obama della Russia come una potenza regionale nel Medio Oriente, che diede non poco fastidio al Cremlino, che si ritiene una superpotenza ormai da tempo. Certamente la Russia si propone come una forza che cerca di stabilizzare la regione, in questo anche insieme, diciamo, alla Cina, e non per niente abbiamo sentito le dichiarazioni della portavoce del ministro degli esteri, la Zakharova, che diceva quanto sia indispensabile evitare appunto che la situazione peggiori. E dall'altro lato sappiamo anche però che la Russia ha come interlocutori privilegiati, sicuramente abbiamo visto Hamas, sicuramente Hezbollah, e abbiamo visto anche poi come ad esempio i talebani siano stati eliminati da quella della lista, dalla lista dei terroristi, ecco, della Federazione Russa. Quindi è una Russia, un Cremlino, che cerca di da un lato portare a casa determinati interessi, ad esempio sul rapporto con l'Iran può essere anche letto in una chiave di reciprocità, di sicurezza, di commercio, ma anche di ruolo che l'Iran può giocare nella regione caucasica e soprattutto centroasiatica. Ma allo stesso modo per l'Iran la Russia è importante anche per quanto riguarda la questione nucleare. Quindi, come vedete, ci sono diversi interessi in gioco, interscambiabili, e soprattutto in una chiave, tanto per tornare a quello che si diceva prima, anti-americana, cioè la evidente debolezza dell'amministrazione presidenziale americana, che a mio avviso non è riconducibile solo alla figura, alla persona di Joe Biden, ma a un'amministrazione presidenziale, molto probabilmente a un declino che inizia con la presidenza di Barack Obama nella politica internazionale. Ecco, questa è sicuramente una situazione che la Russia vuole sfruttare.
E questo è un punto. Dall'altra parte però non sembra poter giocare, professoressa, il ruolo di veramente di attore di stabilizzazione quale vorrebbe essere. Cioè, intendo questo, mi viene in mente come caso, ma è una cosa che sappiamo perfettamente, che giusto ieri notte l'Ucraina è stata colpita da dei droni Shahed forniti dall'Iran. Quindi non so come dire, sembra un attore con una parte precisa Mosca, o no?
Sì, sì, questo assolutamente prevale in questa fase l'interesse specifico di ottenere ovviamente tutte le armi che l'Iran in questo, dall'inizio insomma della guerra contro l'Ucraina ha ricevuto, e questo probabilmente blocca anche qualsiasi ulteriore tentativo essere efficace in questa stabilità. Però ecco, un conto è quello che si vuol fare, si vuol proporre, un conto poi sono le dinamiche in gioco, e queste ovviamente hanno dei riflessi anche su quella che può essere per molti ad esempio analisti apparentemente una difficoltà dell'Iran adesso a cercare di capire come intervenire. Credo che però la chiave di lettura sia stata detta anche prima, cioè dobbiamo renderci conto che i problemi di politica domestica, di politica nazionale, hanno degli effetti sulla politica internazionale, quindi da questo punto di vista anche la questione, diciamo, di quanto è successo nel febbraio 2022 ha aperto uno scenario, una situazione, un punto di svolta che molto probabilmente, come avevamo detto allora, ha poi costituito un'opportunità per altre potenze, regionali o meno, che vogliono cercare di approfittare della situazione. Però la Russia da questo punto di vista è frenata, ma se deve sostenere qualcuno è più facile che sostenga l'Iran ovviamente in questa fase rispetto ad altri attori.
Una pausa.
24 mattino.
A me dispiace, care ascoltatrici e cari ascoltatori, mercoledì 25 settembre alle 8:47 minuti, inizio di giornata, vorremmo dare, come dire, qualche messaggio più gradevole, però l'impressione, cara Monica Maggioni, è che sentendo la professoressa Morini raccontare anche di questa difficoltà, no? Poi della Russia, che vuole essere un elemento stabilizzatore, ma poi non riesce ad esserlo per ovvi motivi, a partire da quello che è iniziato nel febbraio 2022. Leggendo Ferrara, sentendo te, parlando delle Nazioni Unite, l'impressione di essere appunto su quello che, adesso la dico brutta, sull'orlo di un precipizio abbastanza forte.
È detta brutta, ma l'hai detta anche abbastanza efficace, perché in realtà di questo si tratta, insomma, anche perché ascoltavo con attenzione il discorso della professoressa, che condivido totalmente, ma c'è un elemento ulteriore: la Russia vede in queste spaccature una possibilità di diventare in qualche misura un aggregatore di un pezzo di mondo. Guarda, mi faceva impressione ieri un grafico che ha tirato fuori l'ISPI come si divide il voto all'ONU sulle grandi questioni, no? Per esempio l'invasione russa e il cessate il fuoco a Gaza. Loro hanno fatto una divisione tra l'Ovest e il resto del mondo. Ecco, in quell'idea di resto del mondo la Russia ha qualcosa da dire e ha un ruolo da giocare. Lo sta facendo in un milione di modi, lo sta facendo dal soft power delle università alla gestione del traffico di armi. Ricordavi tu i droni Shahed sopra l'Ucraina, ma io mi ricordo benissimo che per esempio quando andavo a vedere le centrali nucleari iraniane i tecnici erano tutti russi, cioè sono legami che non sono nati stamattina. Quello che cambia sono le riaggregazioni del mondo attraverso questi legami. Allora, nel momento in cui gli Stati Uniti sono in una fase di debolezza evidentissima, di debolezza diplomatica e di capacità di incidere, perché insomma io non posso immaginare di vedere un presidente americano che urla al telefono con Netanyahu, no? Ci sono le forniture di armi, uno decide di agire diversamente, se non lo può fare denuncia una vera debolezza politica, che è nata sì con l'idea di Barack Obama di togliersi un po' più dallo scenario internazionale e occuparsi delle questioni di casa, ma poi le questioni di casa, le questioni internazionali ti vengono a richiamare. Allora l'idea è che dentro l'ONU si sta riflettendo un equilibrio o un disequilibrio del mondo in cui gli aggregatori sono diversi da quelli che siamo stati abituati a vedere in azione negli ultimi 80 anni sostanzialmente. E quindi è a partire da quello che bisogna capire come si va avanti, capire quali possono essere le nuove leve e i nuovi fattori di governo in qualche misura degli equilibri internazionali.
Ed è quello, mi sembra la questione che manchi, professoressa Morini, no? A guardare questo blocco del quale parlava Monica Maggioni, che si sta formando.
Ma sì, guardi, come dicevo, non è una cosa che è nata ieri. Io credo che sin dall'inizio anche di quello che è successo nel 2022 ho sempre cercato, insomma, di allertare su quelle che potevano essere le false narrazioni attorno alla debolezza o forza della Russia. Non abbiamo ancora citato la Cina, ma è chiaro che questo cosiddetto sud globale, soprattutto quei paesi che adesso vedono più nella Cina e nella Russia un punto di riferimento, perché tanto sanno già come è andata dal punto di vista della storia coloniale con il mondo occidentale, veramente la questione del precipizio è vera, ecco, e purtroppo è così forte come immagine, ma c'è una crisi oggettiva anche da parte nostra, che è nata con gli Stati Uniti, ma è chiaro che un altro attore molto debole è l'Unione Europea, e quindi su questo punto credo che sia quanto mai necessario, con una certa urgenza, che si adoperino delle riflessioni per capire che se vogliamo salvarci, se vogliamo anche ridefinire, riaggiornare, mettiamola così, questo ordine internazionale, dobbiamo assolutamente anche partire da noi stessi, quindi dalle nostre debolezze, affrontarle.
Sì, mi sembra non un caso il fatto che questa questione dell'Unione Europea sia uscita fuori solo alla fine in un inciso della professoressa Morini, perché poi abbiamo dimostrato che non so come dire, la presenza internazionale dell'Europa è stata a dir poco carente fino a questo momento. Ho un'ultima domanda per Monica Maggioni, che anche ha a che fare col suo libro, perché alcuni di questi spettri che tu racconti sono molto forti e ben presenti, no, nel racconto di queste ore, appunto dallo sceicco fondatore di Hamas al capo della seconda intifada Jenin, cioè ci sono molti elementi che ritroviamo.
Eh sì, sono molti elementi che ritroviamo, ma di nuovo, per collegarmi a quello che diceva la professoressa, Mosca toglie i talebani dalla lista dei terroristi internazionali. I talebani vengono, con il plauso dell'amministrazione americana, rimessi al potere dell'Afghanistan. Noi lasciamo che l'Afghanistan si richiuda su se stesso. Cosa pensiamo? Che questa storia non ci presenterà il conto un giorno? È un'illusione. In fondo Spetri l'ho scritto proprio per questo, perché ti svegli una mattina e scopri che la storia ti presenta il conto. Allora, siccome io un po' di questi personaggi, di queste storie le ho attraversate da dentro, ho pensato che forse valeva la pena di ricordare che gli spettri sono là fuori e li abbiamo in qualche misura costruiti noi, sono dentro di noi, sono le nostre scelte che alla fine ti portano lì. Quindi insomma non abbiamo cose bellissime da dire stamattina.
No, purtroppo no, però così è la realtà e su questo chiudiamo. Dunque, Monica Maggioni, direttrice editoriale dell'offerta informativa della RAI, la potete sentire ogni settimana in mezz'ora, vedere, anzi scusate, io sentire automatico da radiofonico. Il suo libro Spettri, abbiamo scelto di dimenticarli, prima o poi torneranno perché sono la cattiva coscienza dell'Occidente. Spettri, comunque il titolo, è edito da Longanesi. La professoressa Mara Morini insegna Politics of Eastern Europe e scienza politica all'Università di Genova, il suo libro La Russia di Putin. I ringraziamenti a Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro in assistenza, in redazione la squadra di 24 Mattino, Valentina Piglia Utile, Margherita Ina, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, e voi come sempre che ci potete trovare sui nostri canali social Facebook, Instagram, X, ci potete scrivere 24mattino@radio24.it se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione. Ancora una raccomandazione: ci sono i podcast di 24 Mattino, sono divisi in tre, con la prima parte che è la giornata di 24 minuti, la rassegna stampa, e poi quest'ultima parte, le interviste, che contiene anche lo spazio con Paolo Mieli. Visto che siamo sui podcast, ho ancora 30 secondi, vi ricordo che il 30 trovate tutti i dettagli sul sito di Radio 24, il 30 settembre ci sarà un appuntamento dedicato a 24 ore podcast all'interno del palinsesto del Festival del Podcasting. Se volete venirlo a vedere, sarà al Budec a Milano, ci sarà un po' di noi, se volete andate sul sito, c'è Eventbrite, vi potete iscrivere. Ci sentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezzi. Una buona giornata, ciao.